tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
A man doesn't start, loro sono gli Editors alle 9:11 minuti, Mauri, qui su Radio Rock all'interno del The Rock Show, e noi inauguriamo quest'oggi l'appuntamento del mese di febbraio con il nostro Uomo delle Stelle, dandogli il ben ritrovato qui su Radio Rock. Si parla di cibo, di gastronomia stellata e non solo, ristoranti, buon mangiare e buon bere, soprattutto buon bere, perché oggi parleremo molto di vino. Diamogli intanto il buongiorno, caro Uomo delle Stelle, bentornato a Radio Rock, come stai?
Tu aspetta che ti ho aperto il microfono.
È più difficile. Però buongiorno.
Tutto bene?
Molto bene.
Allora senti, prima di parlare oggi voglio parlare di vino con te. Voglio fare proprio un focus, Maurizio, sul vino.
Sono contento.
Prima di parlare di questo però volevo dirti che sono stato al ristorante Retro Bottega al centro di Roma. Tu me l'avevi già anticipato, ottima presa, ed effettivamente, Maurizio, ti consiglio, Martina, vi consiglio di andare, perché è veramente stata una bellissima esperienza. Quindi tu confermi e sottoscrivi?
Come no, ragazzi giovani, bravi, volenterosi,
sì,
vogliosi, oserei dire.
Sì.
E però no, diciamo il format è anche carino, ci sono dei share table, nel senso che poi sta insieme pure all'altri,
sì,
fatti gli affari degli altri.
Sì, 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 sì.
Due coppie litigano, se hanno problemi a casa. Quindi tante cose puoi fare che sono cose moderne che adesso si usa fa. E no, più in generale però sono bravi a cucinare, tutti ex esperienze stellate, quindi e poi tu mi confermi che insomma non è molto, come dire, expensive.
No. Cioè, anche perché poi c'è la possibilità di scegliere un menù degustazione a 75 euro di 5 portate, ma poi si può prendere anche alla carta, e quindi tu ti prendi una cosa o due, quello che ti pare a te, insomma, e spendi secondo quello che ordini. Può essere un avvicinamento allo stellato per chi magari non ha fatto il salto di per andare magari a conoscere, a visitare la cucina stellata, e però è una via di mezzo sostanzialmente fra la cucina stellata e la cucina, diciamo, tradizionale, i ristoranti tradizionali.
La cultura è quella, loro vengono da quella cultura e da quel modo di cucinare. Qual è il modo di cucinare tuo stellato? Più ricercato, con qualche prodotto particolare magari non conosci, qualche tecnica di cottura diversa, un po' quello, e loro si avvicinano da quella parte, vanno verso di lì, quindi potrebbe essere molto interessante. Ma sai, ce ne sono diversi così, e se vogliamo ridurre tutto a una questione economica, che ci sta, perché poi è giusto pure valutarla, quando noi andiamo in un'osteria qualsiasi e comunque 30-40 euro a persona li spendiamo, magari con 10-15 euro di più cominciamo a capire che vuol dire quel mondo. Poi non è detto che ci debba piacere, perché probabilmente ci piacciono più altri tipi. Cinapoli, per dire.
Sì, sì, perché l'antroposto. Il nome è meraviglioso, diciamo così, a trionfare. Ma poi tra l'altro, devo dire, bella location, nel senso che sei al centro di Roma, a livello di location esterna, diciamo così, quindi fai una bella passeggiata, stai praticamente a Via della Scrofa, pieno centro di Roma, quindi insomma ti godi anche la città e le bellezze di questo... Di Roma nello specifico, il nostro centro storico. Dentro bel arredamento, minimal, un po' con i toni un po' scuri, un po' nord europeo se vogliamo, ma anche molto informale nel servizio, però anche curato, e poi una bella colonna sonora di rock anni 70 che insomma non guasta. Detto questo, chiusa diciamo così la parentesi dedicata a Retro Bottega, però mi
Ma
fa
sai,
venire in mente,
scusa,
sì, prego, prego.
Ti interrompo perché l'altro giorno sono stato in un posto incredibile,
sì,
che
sì,
si trova a San Polo dei Cavalieri,
sì,
non so se conoscete un paese,
come no, bellissimo,
ok, proprio infilato nelle viette, e ha un tavolo solo. Si chiama Intimo.
Ah,
è un tavolo,
sì,
solo da quattro persone.
Più intimo di così.
Allora, credo di averlo visto sui social, perché per
brava,
un periodo
brava,
è andato molto e mi ha incuriosito. Ci ho pensato di...
Vi consiglio di andare, perché la vista è meravigliosa. Il posto è intimo proprio perché è una stanza. Lui è molto bravo, si chiama Riccardo Angeletti, un mio ex chef.
Sì.
E il posto è molto bello. E anche quello, diciamo, l'idea è quella di avvicinarsi, certo, allo stellato, però a un prezzo molto contenuto.
Tra l'altro, per una coppia è anche una cosa esclusiva, anche da soli, però dai, una coppia è una cosa esclusiva. Abbiamo un ristorante per noi, effettivamente.
Però Stefano, cioè, si parlava appunto anche dei costi, no?
Sì.
Come riesci a guadagnare con un tavolo solo?
Attenzione, è questa è una domanda.
Bravo, è una bella domanda e ha senso.
Bravo Mauri, lì volevamo andare a parlare.
E ha senso nella misura in cui non hai tutte queste, cioè lui è da solo, lui sa la canta e sa la suona. E è vero che è complicato, poi è aperto 3 giorni a settimana, venerdì, sabato e domenica, quindi fa 6 servizi.
Però farà esatto tanti turni, immagino, in quei 3 giorni.
Fa 6 servizi, però è giusto quello che dice Maurizio, nel senso è dura. Cioè, lo fai per amore più che per
no, certo,
mero guadagno.
C'è qualcuno che mi bacchetta, l'amico Marco, Emilio. Non è costoso, non può stare nella stessa frase del menù sta a 75 euro. No, il menù degustazione, se ti prendi il menù degustazione, tra 20 e 30 euro sono ristoranti che puoi dire essere poco costosi, 75 è caro anche perché minimo si vendono e ti partono 150 più le bevande e coperto probabilmente.
20 e 30 euro, raga, io voglio i nomi di questi ristoranti.
Bravo.
Ma no, più che altro anche chiedersi che cosa mi sto mangiando.
Che me mangiava.
Io questo
brava.
A proposito di costi, posti costosi e fighi dove si mangia davvero bene, vi consiglio il ristorante La Bombarda a Magliano Romano. Anche lì ci sta una cucina praticamente stellata. Praticamente che vuol dire? Cioè siamo stile
praticamente
stile,
no
stile, praticamente dicevo. No appunto, a prezzi però un po' più abbordabili, meno di 200 euro. Oh, e poi retrobottega tutto a vista, sì, cucina a vista, preparazione dei piatti davanti a te, praticamente molto molto interessante. Chiede qualcun altro, l'uomo delle stelle, che ne pensa dell'hype sulla pizza di Piccolo Buco? È motivato l'hype sulla pizza di Piccolo Buco?
Allora, sembra un indovinello che forse non lo capirò mai. No, non
c'è anche hype,
non lo so.
Sulla pinza di Largovenio c'è un grande hype.
Allora,
anche lì, pinza a Largovenio, signori.
Pinza a Largovenio, grande livello altissimo.
No, perché devo dire una cosa, ragazzi, che io trascino, cioè vengo trascinato dall'uomo delle stelle con il mio grande gaudio nei ristoranti stellati di tutto il mondo, perché siamo stati, anche se non erano stellati, in dei ristoranti argentini che ti servono gli asparagi che levate. Ma al di là di questo, io trascino nei migliori posti della città anche l'uomo delle stelle con un bello scambio. Per esempio, gli ho fatto assaggiare la pinza, la nobile pinza
di Largo
dell'Argovenio. Vabbè, detto questo,
mia richiesta, però.
Tua richiesta. Allora, Rignano Flaminia, Bombarda, no, Magliano Romano. Vabbè, Rignano Flaminia. Intanto devo dire una cosa. Proprio nella mia recentissima esperienza a retrobottega, osservando, perché sono un po' un guardone io, no? E osservo, guardo gli altri, eccetera. Guardavo un signore che faceva tutte delle mosse col vino, ha ordinato una bottiglia di vino, ha fatto tutte delle mosse. Peccato che abbia ordinato una bottiglia di vino bianco e faceva così con... Hai visto quando muovi...
Sì.
Allora, siccome io penso che il mondo del vino è veramente un universo pazzesco in cui c'è, penso, da imparare a... cioè non si smette mai di imparare, no, quando ci si avvicina al vino... ma mi sembra di poter dire che è un mondo pieno di cazzari, fondamentalmente, no? Cioè di gente che pensa di... No, che è un po' come il calcio, come la Roma, no? Secondo me. Cioè, tu devi far vedere che ne sai. Devi dire 2 o 3 cazzate e poi è a posto così. Sbaglio oppure è così? Cioè, c'è un sacco di cazzari nel mondo del vino
o no?
Non
ci sono.
Su,
cioè, il 99%.
Ecco, appunto.
Periodico, però.
Ecco, immaginavo.
Periodico.
Allora, no, perché sai che oggi, preparando la puntata che abbiamo preparato da 2 o 3 settimane, lavorando a questa puntata, effettivamente stavo pensando ai corsi di degustazione del vino, eccetera. Invece, giustamente, l'uomo delle stelle mi diceva, ma perché non parliamo, anziché parliamo di un corso non tanto di degustazione, di sommelier, che sono cose roboanti, ma di un corso di avvicinamento al vino. Cos'è il corso di avvicinamento al vino? È molto interessante.
Allora, chiaramente non fisicamente, l'avvicinamento,
sì.
Però, però insomma, cominciare a capire e dare un senso a quello che ci beviamo. Io, certo, ho mio papà che ha 86 anni e beve vino da 50, 60, 70 anni, non lo so da quanto, e non ci capisce niente, ma perché non è solamente bere il,
certo,
vino.
Quanto
capire,
quanto l'hai da quanto tempo lo bevi e quanto ne bevi.
Quanto ne bevi,
esatto.
Esatto, non è quello. Piuttosto, visto insomma tutte le leggi, Salvini, eccetera, beviamo poco, beviamo responsabilmente,
bravo.
Però beviamo bene. Cioè, già una volta che Dio, ecco, beve, eviterei
saper scegliere
schifoso.
Che poi è un po' quella cosa lì, no? Del ho bevuto un vino, perdonatemi il tecnicismo, di merda, e mi sono sentito male il giorno dopo. Oppure,
esatto,
mi sono bevuto 3 bicchieri, 4 bicchieri.
Però sto
benissimo, perché la qualità poi ha delle conseguenze, evidentemente, no? Sul piano pratico.
Questa è una skill molto interessante. Cioè, qual è la differenza? Perché io bevo del vino buono, insomma, e non mi fa male la testa, non mi sento male il giorno, non mi sento appesantito.
Bravo, questo è interessante.
E perché invece bevo la romanella e c'ho tutti i vestiti.
Esatto. Romanella poi.
Maurizio lo sa.
No, lo sai, Maurizio? No, è che io quando io non bevo, no? Lo sai, è proprio raro, però quando bevo il vino rosso,
sì,
mi gira subito la testa, ma un sorso così.
E te lo spiega subito il nostro uomo delle stelle il perché.
Allora, partiamo da un presupposto, il vino si fa con i solfiti. I solfiti perché sono dei conservanti, danno la possibilità al vino di
anche se un periodo erano vietati, o sbaglio, i solfiti?
Erano vietati, la percentuale è cambiata, la percentuale. Okay, perfetto. Negli anni 80 c'era l'etanolo, cioè se ci si metteva dentro qualsiasi cosa che
il catrame
che ci potevi pure una caldaia potevi dire, però il senso qual è? Che questi solfiti che sono è una derivazione del lievito, e quindi ti fa subito girare la testa perché comunque ti fa male, ma fa male in generale al fisico. Poi insomma troppe cose tecniche non le diciamo, che non servirebbe a niente, però più semplicemente, se bevete un vino bianco, 3 bicchieri di vino bianco e 3 bicchieri di vino rosso, non fa lo stesso effetto. Nel vino rosso c'è l'acido tannico che gli dà il colore rosso, che fa lo stesso effetto dei solfiti. Esatto, il tannino, no? Che quello tu quando lo metti in bocca, la lingua lo senti questa stringenza, e quello è il tannino. E l'acido tannico. L'acido tannico ti dà la possibilità di conservare di più il vino più a lungo. Infatti, i vini che si conservano di più sono quelli rossi. C'è un vino di 50 anni, è rosso, non è bianco. Perché il bianco non ce la fa a resistere così tanto. E appunto ci mettono i solfiti, con quelli che vanno conservati un po' di più. E quello ti fa subito male alla testa, proprio perché la differenza sta nel fatto che queste cose chimiche che ci mettono dentro, tipo comunque uno scompenso al fisico lo danno. C'è da dire un'altra cosa: quelli che tipo mio padre dice no, ma io bevo solo il vino che fa il contadino, quello non mi gira la testa, fa schifo.
Diciamolo pure,
fa cagare. Perché giustamente, senza una lavorazione, allora, partiamo da una cosa brutta, però dobbiamo dirla: il vino, cioè gli acini e i chicchi, quando vengono messi per essere
macerati,
spremuti, come vogliamo dire, in quel momento dentro c'è stato tutto. Ci sono gli insetti, ci sono molti, soprattutto in quel periodo, quindi settembre, quando viene fatta la vendemmia, le cimici.
Ti stavo per dire questo, mi ricordo il vino di mio nonno con queste pieno di cimici.
Allora, ci sono dei prodotti che stemperano il sapore delle cimici dentro il vino.
Perché fa un po' schifo, infatti. È quello che
sono male.
Lo so, però.
Cioè, vi sembra normale? No. Berresti un frullato di cimici?
No.
Allora, il senso è esattamente questo, no? Quindi il contadino lo lavora in quella maniera, nell'azienda industrializzata viene fatto un altro genere di lavorazione. È chiaro che il vino è diverso, non ci sono conservanti. Sì, probabile, ma quel vino regge, il famoso novello, no? Sì. Quello regge il tempo che regge. Se non te lo bevi in quell'anno lì, in 2-3 mesi,
Allora, ascoltiamo la novità di The Wolf, torniamo perché sono parecchie curiosità e cerchiamo di capire meglio come avvicinarci, per chi lo desidera, al vino fra poco. Radio Rock
Podcast. Con Natural Woman. C'è qualcuno che ci scrive, anzi devo dire che molti hanno avuto la stessa intuizione: come avvicinarci al vino a piedi se non ce levano la patente. Più che altro il problema è come di
allontanarci.
Come di allontani. Vi consiglio una gita al castello del barone Ricaso, Ligaiole in Chianti. Il vino è eccezionale, il ristorante anche non economico ma abbordabile. Che dice l'uomo delle stelle?
Non economico, il termine è giusto. Abbordabile.
Allora, vediamo un po'. Mi sa che i solfiti fanno più male del lievito, o no? Chiedo.
Sì, assolutamente sì, perché vabbè, sono chimici e quindi sì.
Oh, intanto ci scrivono: volevo curiosare su Intimo, sono andato a vedere, mi piace molto come idea, ma è prenotato fino a ottobre 2025.
Vero, però voi...
Vuole pazienza.
Voi però mi scartate sempre una possibilità che si chiama Uomo delle Stelle.
Bravissimo.
Allora.
Attenzione. Dai, su.
Tutto qua.
Allora.
Tutta
andiamo ragazzi, per forza. Dunque, quando, per esempio, a Valmelaina, dove sto, ci sta un ristorantino di quartiere, Caprecavoli, dove si riesce a mangiare con meno di 30 euro e non è immondizia. A volte si dovrebbe anche considerare che non tutti hanno capacità economica per andare in determinati posti senza farsi offuscare dai pregiudizi. Sì, sì, va benissimo.
Ma ci mancherebbe.
Ci mancherebbe, anche se secondo me non in tutti i casi, perché ci sono dei casi in cui veramente uno non se lo può permettere. In molti casi è anche una questione, l'abbiamo detto spesso, di priorità. Cioè,
se per te una priorità può essere, rispetto magari ad altre scelte, ad altre, non so, a un viaggio, a una,
vestiti,
a un vestito, una a una cosa, ma quella di andare a mangiare bene, a bere bene, lo fai.
O magari invece di andare, magari, che ne so, in un mese, due volte, tre volte, ci vai una volta e mangi bene.
Bene, allora, e vai il vino di qualità nel box, scrive Claudio, naturalmente non il tavernello. Vino di qualità nel box può esistere?
Sì, ci sono vini di qualità in box. Per esempio c'è una cantina in Umbria che fa un grechetto e chardonnay molto buono nel box. È chiaro che la conservazione è diversa,
certo,
per box è de tetrapack, se te va bene, se no è de cartone,
non è cartone.
Quindi quello è il problema, la bottiglia di vetro è diversa, tutto qua.
Intanto, buongiorno uomo delle stelle, quanto mi si mantiene uno champagne di livello tipo Grug, Dom Perignon in cantina, e che posizione deve tenere la bottiglia? Tieni conto che la cantina è a Roma.
Però, che domanda di livello, ok, ok, questo mi piace. Allora, uno champagne di livello, quindi Krug, Dom Perignon, della Motte, insomma, uno champagne così può mantenersi tanto tempo perché hanno una lavorazione, solitamente quello che stanno 8 anni sui lieviti. Quindi una volta che li imbottigliano è già un vino, un'uva di 10-12 anni, poi a seconda degli assemblaggi, per esempio Krug fa 13-14 assemblaggi di annate diverse, quindi non ha proprio un'annata specifica. Quindi secondo me tranquillamente 4-5 anni si può mantenere al massimo della forma. Quando invece scavalla quei 4-5-6 anni nella bottiglia, parlo sempre di uno champagne di livello, potrebbe ossidarsi un pochino, perdere un po' la bolla, quindi scende un po' il frizzantino della bolla, si ossida leggermente di più. Ci sono appassionati della materia che gli può piacere un vino, uno champagne un po' più ossidato, se può fare. Tienilo a testa in giù.
A testa in giù?
A testa in giù.
Completamente, verticale?
A tre qua, come si dice?
Sì,
in
verso giù. In pendenza verso giù. Va bene, sentiamo ancora chi c'è, vai.
Buongiorno ragazzi.
Buongiorno.
Io una volta ho fatto un corso di avvicinamento al vino che ho trovato estremamente interessante, perché comunque spiegano tante cose, capisci molto meglio il vino. Ciò che ho trovato ancora più interessante, che poi mi ha aperto la mente e lo consiglio a tutti, è il corso di abbinamento cibo-vino. È una cosa che ti cambia il modo di bere e di mangiare. È una cosa proprio che è fantastica.
Grazie Frank, conferma il nostro uomo delle stelle ciò che ha detto?
Assolutamente sì, perché poi se pensi in modo pratico il giorno, quando stai con gli amici o vai a ristorare, che ti serve a te? Ti serve capire esattamente che genere di bottiglia è, da dove viene, qual è il territorio, oppure rispetto a quello che stai mangiando qual è l'abbinamento
migliore che puoi fare? Certo.
Quello.
Allora ragazzi, io direi a questo punto, siccome dobbiamo andare alla pubblicità, vorrei sapere quanti di voi, facciamo un piccolo sondaggio, sarebbero interessati a un corso di avvicinamento al vino. Magari lo facciamo tutti insieme, o insomma
sì,
no, ci mettiamo un po'
bello
insieme e proviamo a vedere se riusciamo a ad avvicinarci, per l'appunto, a interessarci, perché veramente c'è un mondo, poi non si finisce mai di imparare, di approfondire, dice, perché come tutte le materie importanti chiaramente poi c'è sempre qualcuno dice un corso sull'avvicinamento all'acqua bisognerebbe anche fare. Beh, se tu vai in qualche ristorante stellato vedi che c'è la lista delle acque, quindi insomma sicuramente c'è da scegliere anche in quel caso, però voglio sapere insomma quanti di voi sarebbero interessati, e poi cerchiamo di capire dove e come, ecco, e come magari sceglierli anche questi corsi di avvicinamento più tardi nella prossima parte. Intanto ci fermiamo un attimo e torniamo con i Joy Division fra pochissimo.
Radio Rock Podcast
Transmission, loro sono i Joy Division su Radio Rock 938, il nostro uomo delle stelle, puntata di febbraio, stiamo parlando di vino e di corsi di avvicinamento al vino. Ma quindi tecnicamente i vegani non potrebbero bere vino? Ci
c'è,
scrive
il vino
Valerio.
Vegano, appunto.
Deve essere vegano, deve essere vino vegano. Allora, ho fatto il corso di avvicinamento al vino perché dopo 55 anni ed aver bevuto la qualunque volevo avere qualche conoscenza in più, ci scrive Simona. Qualcun altro dice: guardate che le cimici nel vino sono solo proteine gratuite, nate ben prima della farina di grillo. Il corso di avvicinamento al vino non lo so, sarei già abbastanza vicino all'est-est-est. Però, touché.
No,
vabbè, ragazzi, però.
Che pensi dell'est-est-est?
Montefiascone, è storico. L'uvaggio è un bellone, che è un uvaggio tipico dell'Alto Lazio. Non lo berrei.
No, allora, Sindici dice che è interessata all'avvicinamento al vino. Donatella ci scrive che è interessata al corso dell'avvicinamento al vino. Senti,
facciamo una cosa, scusa.
Ecco, sì.
Facciamo una cosa. Facciamo un gruppo,
sì,
Radio Rock,
sì,
avvicinamento al vino. totalmente gratuito. Chiamo io 3-4 cantine che ci fanno, che ci aiutano con questo. Facciamo, scegliamo una bella location, tutti quanti un
bellissimo,
bel pomeriggio, avvicinamento al vino.
Bello. Allora facciamo così, vediamo chi è interessato, mandateci un poi metteremo magari sul, sul nostro canale Telegram un link per le adesioni, ci mandate la vostra, il vostro contatto, prendiamo i nomi, quante persone possiamo prendere, una cosa
possiamo prendere, diciamo, per essere giusti
25 persone, non di più, per il corso di avvicinamento al vino. Come deve essere un corso di avvicinamento al vino? Poi insomma, per chi vorrà lo vedrà, perché verrà insieme a noi, facciamo questa cosa offerta all'Uomo delle Stelle, ma come deve essere un corso di avvicinamento al vino? Ci sono quei requisiti, diciamo, base, no, per chi vuole sceglierlo?
Assolutamente sì, mi sono scritti così non mi sbaglio.
Perfetto.
Allora, sicuramente le tecniche di degustazione, che sembra una cosa complessa, ma in fondo è capire quando ci portano un vino dentro un bicchiere com'è o come non è. Insomma, se prima parlavamo con Martina, far girare il bicchiere, il vino nel bicchiere, quindi vedere gli archetti che formano, no, queste lacrime dell'alcol, per capire la gradazione, la potenza, la freschezza, oppure capire, come diceva prima Emilio, se roteare il vino nel bicchiere ha senso o non ha senso, se giù, sì. Insomma, queste tecniche per capire che sto a fare.
Per esempio, l'ho chiesto già una volta questa cosa, perché ho visto un amico di un amico a tavola a un certo punto portata la bottiglia di vino rosso, sai il classico assaggio, no? Sì, portata la bottiglia, ecco questa è la bottiglia, assaggio, no? Metto nel bicchiere, e lui sai che ha fatto questo, questa persona? Ha annusato il vino e non l'ha assaggiato, ha detto no, va bene così, basta, buono. Allora io ho chiesto all'Uomo delle Stelle, ma questa cosa è da uno che non ci capisce un cavolo oppure ha un senso? E l'Uomo delle Stelle mi ha risposto:
allora, non ha senso, cioè, senso, è vero che al naso potrebbe avere delle sfumature, quindi potresti capire se è più o meno acido, eccetera. Però alla bocca è fondamentale.
È fondamentale.
Noi le papille gustative non ce l'abbiamo dal naso, ce l'abbiamo.
Sia per il rosso.
Brava, sei brava.
Sia per il rosso che per il bianco. Sia è fondamentale l'assaggio. Bianco, sì. L'assaggio al palato.
Sì, per forza, perché tu devi capire poi quelli. Cioè, ci sono molte differenze tra. Prendo il vino, lo assaggio, magari anche il naso, devo capire se il naso è più o meno aspro, acido, eccetera. Poi dopo lì riesco a capire, uno, se è di mia se è di mio piacere, cioè se mi piace sto vino o no, perché quella è la base, la voglia che chiacchieri, questo è meglio di quell'altro, ti deve piacere. Uno. Due, riesco a capire se magari è spuntato un po', ha preso un po' di acido, è tanto tempo che sta là, è più vicino all'aceto che al vino, insomma queste cose qua.
Bene, allora intanto qui arrivano diverse segnalazioni di persone che vogliono partecipare a questo inizio, questo assaggio di corso di avvicinamento al vino proposto al così all'impronta, al volo, dal nostro Uomo delle Stelle. C'è Cindy che dice prendete me, in senso buono naturalmente, e poi eccoci due persone, Giulia, se stavo a Roma venivo sicuro, dice qualcun altro, io ci sto, Carlos, anche il Cristina e Daniele, anche il cognome devo dare.
Vabbè, addirittura siamo così.
Per cognome.
Con calma, ragazzi.
Calma, dai, fighissimo. Io verrei subito, anche subito al corso di avvicinamento al vino, Raffaella. Io voglio essere parte del corso di avvicinamento al vino, Lina. Io mi vorrei prenotare per il corso di avvicinamento al vino. Due persone, grazie, Guido. Poi Donatella, abbiamo detto. Va bene, vai, sentiamo.
Va bene, un ristorante degno di nota e il vino non si assaggia. C'è il sommelier, e te lo dice lui che il vino va
ma
bene.
Ma il sommelier l'assaggia lui.
Preso.
E poi l'assaggi pure te, però.
Se no, gli meni.
Alternativa, diciamo.
Allora, una via di mezzo, una via di mezzo.
Bravo.
Il sommelier è chiaramente, allora, se tu prendi un vino impegnativo, una bottiglia da 1000 euro per fare un esempio, è chiaro che il sommelier dice oh, assaggio pure te, perché se fa cagato.
Certo.
Ok. Però il sommelier può assaggiare, sapete come dice Emilio, per il suo gusto e per la comprensione che il vino non sia da buttare. Però se tu gli dici, guarda, secondo me questo vino sa di tappo o non mi piace oppure ha 1000 difetti, lui lo prende e lo porta via, chiuso il discorso.
Per esempio, molto apprezzato da, non c'entra niente, però da Retro Bottega ieri, ho molto apprezzato che hanno portato ha fatto una piccola degustazione, un piccolo pairing rispetto al pranzo con tre vini e loro mi hanno fatti assaggiare, tutti e tre. che sono quelle piccole cose, no? Che tu ti fa assaggiare il vino, ti dicono com'è, è di tuo gusto, sì, poi vabbè, insomma, se non è di tuo gusto tu bevi uguale, però magari no, però insomma, diciamo ci può stare. Mentre lo sai che l'ho visto meno il sommelier, forse perché col pairing magari si fa meno, non lo so, ultimamente anche nei ristoranti stellati ho visto meno il classico sommelier che beve il vino, che assaggia il vino prima di dartelo a te, non lo so.
Allora, è una cosa che non si fa quasi più. Due cose non si fanno più nel mondo del vino e della sommelleria. La prima cosa è che i sommelier, hai visto con quell'aggeggio che ci hanno?
Sì. Un cucchiaio, sì.
Tipo Concolina. Sì. Non assaggiano qua, cioè non fanno più
questo, non lo fanno
gesto,
più.
Perché sembra un gesto un po' demodé,
quel piattino praticamente.
Dice, ti metti a fare una cosa antica.
Sì, sì.
E allora anche loro col bicchiere più piccolo magari assaggiano, ripeto, sempre se è un vino. Se invece tu ordini il vino da 25 euro, anche loro sono un po', sai, sono diventati tutti fighi questi sommelier, quindi anche loro sono, vabbè, 25 euro, ma bevete sto vino. È brutto come, no? E poi un'altra cosa che non si fa, non si avvinano più i bicchieri. Bello questo termine.
Abbinano.
Il bagnato.
Ah, interessante.
Bravissimo. Sì, sì. Un goccino di vino, perché i bicchieri, magari lavastoviglie.
Certo, brillantante.
Bravissimo. Allora, ti metti un goccino di vino, lo fai scorrere in tutto il bicchiere, poi lo togli, così hai avvinato il
la superficie. Vero. Sì.
Capito?
Certo, un'altra cosa, a proposito di bicchieri, stavo pensando che si potrebbe apprendere, no, in un corso di avvicinamento al vino, è i differenti bicchieri che si utilizzano per le differenti tipologie di vini. Anche là c'è un mondo, no, dietro sta roba qui.
Un mondo per peso, per grandezza, per gestione, per anzianità, no?
Per me è un mondo sconosciuto, per cui tutto quello che sento, allora, a parte alcune cose tecniche.
A me potrebbe interessare, vi lascio il mio numero, Mattia, grazie, vabbè. Livia e Francesco per il corso di avvicinamento al vino. Il corso lo fate a Milano, lo faremo anche a Milano a questo punto. Faremo tutto quello che volete voi.
Allora, la prossima volta che io e Alessandro andiamo a Milano, ci portiamo l'uomo delle stelle, noi facciamo...
Dai. E fa un spettacolo più avvicinamento al vino.
Prima dello spettacolo. Allontanamento il vino.
Corso allontanamento. Il mio numero ce lo dovreste avere. Sì, ce l'abbiamo.
C'è
apparso qua. Vabbè, ragazzi, è qui purtroppo. Vabbè, insomma, comunque diciamo che c'è da studiare. C'è da studiare e c'è da conoscere un bel po' di cose interessanti.
Non devo andare in bagno.
No, prego.
Ti volevo dire la
vittoria.
La seconda fa, perché la prima fase abbiamo detto, quindi le tecniche di degustazione, poi le differenze tra vini fermi e spumanti.
Sì.
Perché questa pure è una differenza. Allora, una volta nelle strenne di Natale, di solito ci stava, no? Ma ancora adesso, alcuni posti. Lo spumantino.
Sì.
Sì.
Per spumantino. Le occasioni.
Sì, l'occasione.
Una volta era il cinzano.
Sì.
Oh, happy day.
Cinzano brutto.
Che adesso, dopo tanti anni che si è evoluto un po' anche il modo di bere, soprattutto degli italiani, eccetera, il cinzano come te lo portano o butti? Perché?
Dice, sai, cucini, insomma.
Bravo, per occasione speciale gli apro questa, è una cattiveria. Non è un'occasione speciale.
Girano sempre su queste bottiglie che girano, che uno le ricicla e manda tipo la bottiglia Ciba Strigal. Ecco qua la bottiglia Ciba Strigal. Vabbè.
E quindi, diciamo, un po' più di cultura c'è effettivamente per mille situazioni, e quindi lo spumante non riusciamo a interpretarlo. Però in fondo lo champagne, come il Franciacorta, che va tanto di moda, che è questo, cioè a nord della Lombardia, diciamo, oppure a Trento, il Trento Doc, che è un'altra specialità, sono sempre spumanti, perché sono sempre derivano da una spumantizzazione. Poi ce ne sono due differenti fondamentalmente, che è il metodo Charmat, quindi Martinotti, e il metodo classico, quello champenoise, quello per lo champagne. Il metodo Charmat, tanto per capire, un metodo è un silos di acciaio alto 20 metri con dentro ettolitri di questo vino, che viene quindi fatto lievitare e spumantizzare, e un altro invece è un metodo un po' più figo, quello il metodo classico, quello champenoise, che viene fatto bottiglia per bottiglia, quindi prima fatta la prima fermentazione, imbottigliato, poi con i lieviti naturali, poi il remuage dove giri le bottiglie, cioè tutta una metodologia più complessa. Anche solo capire queste differenze ci darebbe più cognizione di causa, perché non è detto che dobbiamo comprare un champagne da 600 euro.
Sì, certo.
Però anche sui costi poi alla fine,
Certo, io ho provato, mi sono innamorata, io che ero una che appunto lo spumante, un po' lo snobbavo, non mi piace in generale le bollicine, un millesimato Valdobbiadene di una cantina specifica, e io ho capito che non l'avevo mai bevuto. cioè io probabilmente non avevo davvero mai bevuto uno spumante, esatto, serio, non sì, so come, sì, come dire.
Poi vedi, abbiamo detto delle zone, no? Trento, Trento Doc, Valdobbiadene, Franciacorta, perché è evidente che in alcune zone certi tipi di vini, di vitigni autoctoni sono migliori.
Cioè, sono, sì.
No?
Ma chi sono i maggiori produttori di vino nel mondo?
Nel mondo, questa cosa spari qui.
Aspetta,
facciamo rispondere tra pochissimo. Prima ascoltiamo Marvin Gaye, scelto dal nostro uomo delle stelle, con Mercy, Mercy Me, e poi torniamo.
Whoa, oh, mercy, mercy me. Things ain't what they used to be now, now. Where did all the blue skies go? Poison is the wind that blows from the north and south and east. Oh, mercy, mercy me, mercy. All things ain't what they used to be now, now. Oil wasted on the oceans and upon our seas. Fish full of mercury. Oh, oh, mercy, mercy me. Our things ain't what they used to be. Radiation underground and in the sky. Animals and birds who live nearby are dying. Oh, mercy, mercy me. All things and what they used to be. What about this overcrowded land? How much more we use from man? Can't you stand that?
Mood, caro uomo delle stelle, Marvin Gaye, Mercy, Mercy Me. Sai che potremmo fare? Un bel vinile di What's Going On di Marvin Gaye sul piatto, e stappiamo una bottiglia di buon vino. Cosa
vino
possiamo associare?
Vinile, cioè,
che possiamo associare con questo Marvin Gaye?
Non sarebbe cibo,
no, ragazzi.
Me, no?
Un buon rosso, che ne so, un buon rosso. Che vogliamo associare a Marvin Gaye di Mercy, Mercy Me, caro uomo delle stelle?
Secondo me un barbaresco del 78.
Bah, bello pastoso.
Bello pastoso.
Allora, attenzione, perché ci scrivono, ecco qua, ma quando si apre la bottiglia, c'è chi dice che deve respirare mezz'ora, c'è chi dice che deve respirare un quarto d'ora, e l'arti non fanno respirare. Come funziona? Ecco, anche questo si può apprendere, per esempio, no?
Caspita, questa è una delle prime cose. Allora, difficilmente arriva sulla nostra tavola una bottiglia che ha 20 anni. È difficile, a meno che i nostri genitori se la sono scordata in dispensa. A casa di mio padre non sarebbe mai successo, però potrebbe accadere. E quindi, sai, un vino che è 20 anni che sta dentro quella bottiglia, sì, apriamo la bottiglia e quello prende un po' d'ossigeno, insomma, sì, le molecole si ravvivano un pochettino, sì, ci può stare. Poi lo mettiamo nel bicchiere, roteiamo il bicchiere in senso orario o anteorario, è indifferente, e quindi ancora prende ossigeno. Ma quanto tempo la volemo fa sta manfrina?
Ma soprattutto decanter sì o decanter
no? Decanter sì.
Ah.
No, perché l'altro giorno ho pranzato con un amico che è venuto da me a pranzo e mi ha detto: ah, ti porto una bottiglia di buon vino. E io ho detto: sì, si porta la bottiglia, se la bevemo. Ma ce l'hai il decanter? Mi ha detto. Io ho detto: no, sono sprovvisto qua, sono in campagna, sto in campagna, che il decanter ce l'ho. Ah, porto io. Porto anche il decanter, perché senza te non possiamo bere il vino. Non possiamo bere il vino. Non possiamo bere il vino. Ma è così o non è così anche in questo caso, caro dottor Uomo delle Stelle?
Allora, il decanter aumenta la velocità in cui questo vino viene ossigenato. Quindi, se la bottiglia è aperta, un'oretta ci vuole, 40 minuti, una cosa del genere, col decanter magari in mezz'ora, 20 minuti si riesce a fare. È vero pure che se è veramente vecchio un vino, insomma molto vecchio, potrebbe anche non riprendersi mai. Quindi dobbiamo stare lì, magari lo facciamo stare 3, 4, 5, 6 ore, il tempo, Dio, quello che è, ci potrebbe dare una mano, e dire, okay, vabbè, non faceva schifo. Una cosa
bene, così. Bene, bene. Allora, intanto vediamo ancora qui, venite in Piemonte, ci scrive un amico che ci ascolta dal Piemonte, tra bianchi e rossi. C'è quel che volete, Barbera, Barolo, Barbaresco, tutto con la B. Dolcetto di Ovada, rigorosamente, Cortese e non Gavi, gli abitanti di Gavi non li sopporto. Vabbè. Moscato, Braghetto, Alta Langa e tanti altri ancora.
Il Piemonte, le Langhe sono i numeri uno, chiaramente.
Diciamo che...
quello sì, però insomma, via Piemonte è un conto, il Piemonte è un altro.
Esattamente. Allora, se sto per svenire, quale vino mi consigliate?
L'aceto.
È bellissimo. No, il sale, lo zucchero, l'aceto.
Allora, c'è un nostro amico che scrive: io all'Uomo delle Stelle starei ad ascoltarlo per mezz'ora intiere. Per intiere mezz'ore, penso. Allora, io direi di fare una bella cosa. Siccome qua sono arrivati 3.000 messaggi, però facciamo una cosa più ordinata. Adesso noi scriviamo sul canale Telegram del The Rock Show la seguente cosa. Diteci chi di voi vuol partecipare a un'iniziazione, come vogliamo chiamarla, Uomo delle Stelle, un abbrivio.
Bravo, un'anticipazione.
Un'anticipazione di corso, di all'avvicinamento.
Un orientamento.
Bello. Quello ti pare. Di corso, di avvicinamento al vino, offerto dal dottor Uomo delle Stelle. Poi vi spiegheremo, vi racconteremo i dettagli.
Magari metteremo un link, una cosa dove i miei, insomma, riescono a spiegarci un po' di più, a spiegare due cose. Chiaramente è nata qui, quindi
dobbiamo trovare la location. Abbiamo la location pronta.
Abbiamo
la location pronta. Abbiamo tutto questa mattina.
Tutto.
Quindi vi comunicheremo la o vuoi dirla subito oppure va a comunicare?
Andiamo al fungo dell'euro.
Al fungo dell'euro, 14°
piano, tutto lì, tutta Radio Rock.
Tutta Radio Rock, signori, va bene. E quindi a questo punto mettiamo il post sul nostro canale Telegram e vediamo un po' chi partecipa. Insomma, so già che ci sono parecchi di voi che vogliono partecipare, che quindi scriveranno, magari ti facciamo scrivere io... contatto, che ne so, qualcosa, no? Sul canale Telegram. E poi pensaci tu, Maurizio, pensaci tu, vai, sentiamo.
Allora, io ho fatto un corso da sommelier, anche con una nota associazione. È un corso che ha durato parecchi anni e non è che c'è un mondo nel vino, c'è l'universo nel vino, tra vini, coltivazioni, metodologie, bicchieri, abbinamenti con cibo. Restate nell'ignoranza, ragazzi.
Bella. Allora, e anche voi, se avete dei bambini, lasciateli sguazzare nell'ignoranza. Ma sto corso è gratis o si paga? Abbiamo detto, è gratis. Poi se volete approfondire voi...
Quasi ci volete lasciare una cosa, magari, mentre andate via.
Un pensiero. A brochure, no? Dunque, vediamo un attimo. Intanto, ragazzi, a casa ho delle bottiglie, ci scrivono, abbastanza vecchie, anche di 30-40 anni, ma purtroppo penso che siano state conservate male. Che pericolo corro se l'assaggio o lo bevo meglio e però fossero andati a male? Siamo morì?
No, nessun pericolo, nessun assolutamente pericolo. Ti farà solo schifo e lo sputerai.
Quindi
però,
diciamo che assaggiandolo si capisce tendenzialmente se il vino non è più...
Sì, ma anche aprendolo, se vedi che il tappo è rotto, è bagnato, ecco, quello... è facile che è entrata l'aria.
Cioè, tappo rotto, tappo bagnato. Per esempio, ho visto che ci sono dei vini anche buoni che non hanno il tappo, hanno quello avvitato, non hanno il tappo quello di sughero. Che perché?
Perché... si vuole provare a sdoganare il fatto che il tappo di sughero sia l'unico tappo giusto. Il tappo di sughero si metteva 100 anni fa perché non c'erano molti altri metodi. e quindi la conservazione, perché poi il tappo di zucchero crea pure un altro problema: dentro ci sono delle muffe vive che poi dopo quelle si insinuano senza dire niente nel vino. E il vino sa di tappo, perché se no perché saprebbe di tappo?
Certo.
Adesso vanno a usare tappo, di che sa di tappo?
Infatti quella cosa mi fa impazzire, mi fa troppo ridere.
È chiaro, va bene ragazzi, allora...
Mamma pappagallo!
Sì, allora sarebbe figo fare un corso e finalmente iniziare a capire qualcosa sul vino, anche magari solo cosa scegliere per prendere qualcosa che non faccia male, o magari proprio quelle due o tre nozioni per fare qualche abbinamento giusto, anche come dicevamo, no? Se vai a prendere, che ne so, una bella carbonara, sai che vino abbinarci, oppure se vai a prendere un brasato,
un branzino,
che ne so, una cosa è. E sai, dunque, mitico, se venite a Torino o in Piemonte, mi potrebbe interessare. Allora, noi partiremo con un tour mondiale.
Bello.
Partiamo dal fungo dell'Eur e poi andremo in giro per tutto il mondo.
In tutti i funghi.
Con questa cosa.
Sì, funghi.
Ci mancherebbe altro. Mi prenoto per il corso di avvicinamento al vino, due persone, grazie Guido. Qui addirittura
su Telegram, ragazzi.
Lo so, li facciamo.
Gruppo.
Allora, voglio chiedere al nostro uomo delle stelle. Abbiamo detto 25 persone, è il numero giusto.
Ma
per...
Ci spingiamo pure a 30, solo per voi.
Ma possiamo fargli prenotare per chi vuole per due o inviti singoli?
No, dai, anche per due.
Anche per
fare
due.
Bruca, almeno
no, non da soli in macchina da soli è...
Con i mezzi. Avvicinamento
nella
al vino, non
beh,
prendete
sì, forse,
la macchina.
Forse è buono. Allora, che consigli può dare? Dobbiamo chiudere. L'uomo delle stelle su come, però siete in 200.000, come stappare le bottiglie dannate o vecchie. A me sistematicamente il sughero si sgretola, rendendo il vino invevibile. Grazie, questo abbiamo detto, però se si sgretola non è un buon segno.
Se si sgretola, però se tu sei in fissa che te lo vuoi bere per forza, è anche senso magari, tanto che lo conservi. Esistono dei cavatappi diversi che hanno delle lamelle. Quelle lamelle agganciano il tappo lateralmente, tappo, sì. E quindi riesci a svitarlo. Poi insomma, se c'è dentro un po' di sucro, o tu bevi, chi se ne frega,
non puoi filtrare. Io una volta l'ho fatto.
Allora, dove mi prenoto, scrive Sabina, dove mi prenoto, Sabina, sul canale Telegram, dai, sul canale Telegram, così viene poi tutta quanta una lista ordinata, perché noi siamo per l'ordine e disciplina. Andate a fanculo. Dunque, un bel corso sulle terre del Verdicchio, la location ve la trovo io, un bel corso sulle terre del Verdicchio.
Vabbè, mi piace,
Iesi Matelica.
Non è male, non è male, signori. Ad ascoltare Radio Rock siamo più di un milione. Ci vorrebbe più di un milione. Praticamente partecipare a questo corso è come vincere al Superenalotto. Ragazzi, vabbè, non bisogna mai perdere la speranza. Io ringrazio l'uomo delle stelle che è stato con noi. Lo ritroviamo per la puntata di marzo. Ma prima, però, poi noi comunicheremo tramite i nostri canali e anche in radio la location esatta, il giorno e l'ora in cui.
Sì.
Si farà questo corso di avvicinamento al vino offerto all'uomo delle stelle, così improvvisato,
così,
al fungo dell'Euro però, sì. Ragazzi, 14° piano, sono stato di recente, si mangia da paura tra l'altro, quindi vabbè, questa è una cosa a parte, perché in senso, comunque se, oltre a bere bene è importante anche mangiare bene, di solito ne parliamo, oggi abbiamo parlato di vino, ma insomma, e poi c'è tutta questa bella vista sulla città, che insomma il fungo dell'Euro fa sempre la sua porca figura. Grazie all'uomo delle stelle, grazie. L'appuntamento è il prossimo mese e grazie a tutti voi, domani torniamo con il The Rock Show alle ore 6, adesso Marco e Tatiana con voi.
Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.